fiducia in te per ogni situazione, per ogni circostanza, anche quelle che non comprendiamo, anche per quelle per le quali ci siamo arrabbiati, abbiamo perso la pazienza, quelle per le quali ti abbiamo accusato e ci siamo arrabbiati con te. Riconosciamo che tu puoi tutto e che nessuno può impedire il tuo disegno nella nostra vita. E anche se accadono cose che non capiamo, noi sappiamo e abbiamo la certezza che all'improvviso tutto cambia. All'improvviso ogni cosa cambia. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Dillo alla persona accanto a te, all'improvviso tutto cambia. All'improvviso tutto cambia. Amen. Alleluia. All'improvviso tutto cambia. È così. Allora, quaderno degli appunti? Pronti? Sta vedendo un foglio. Qualcuno ha una penna in più?
Io sono...
Il foglio è troppo.
C'è il tuo quaderno.
Se vuoi deve strappare, dategli un foglio.
Se lo do io un foglio?
Sì.
Vuoi il foglio? Te lo sai digitare il foglio.
Allora, e vi ricordate la volta scorsa, di cosa abbiamo parlato?
Sì.
Ravvedimento,
vero? Ravvedimento.
Il vero ravvedimento. Qualcuno che vuole fare un riassunto della puntata precedente? Scemma manco per idea. Abbiamo iniziato con Matteo al capitolo 3, vi ricordate? Matteo 4 in realtà, la prima dichiarazione che Gesù ha fatto sul ravvedimento. Matteo 4, il versetto... Matteo 4, il versetto?
17.
Ha letto. Ha letto, era comunque.
Matteo 4, 17, che dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché? Perché il regno dei cieli è vicino. Abbiamo parlato della parola ravvedimento, dal greco...
Noio
volevo un salvare.
Meta noieo.
Questi cinesi. Questi cinesi.
Metanoia. 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 Ravvedimento. Metanoieo. Che abbiamo visto cosa significava questa parola bellissima, che molto spesso, come abbiamo detto, noi la applichiamo al peccato, no? Perché nella nostra cultura religiosa, se qualcuno ti dice ravvediti, tu a chi pensi? Che hai fatto? È vero o no? Perché di solito ravvediti si dice con il dito puntato, no?
Certo.
Ed è di solito una sorta di avvertimento: ravvediti, altrimenti può succedere qualcosa che non è buona. Abbiamo studiato invece Matteo 4, 17 e Marco 1,
15.
Preparatissimo. Marco 1, 15. Abbiamo visto che la parola, l'espressione ravvedetevi, è un'espressione che usa Gesù solo due volte, lo leggiamo nel Vangelo, e queste due volte in realtà parla dello stesso episodio, in Matteo 4 e in Marco 1, è lo stesso episodio, quindi in realtà Gesù lo usò letteralmente solo una volta, ok? E questa parola usata da Gesù ha un significato bellissimo, perché noi pensiamo, per come ci è stato sempre insegnato, che la parola ravvedimento ha a che fare con il peccato, e Gesù invece non l'ha utilizzata con il peccato, in associato al peccato, al concetto del peccato, ma al contrario, Gesù ha associato la parola ravvedetevi, l'espressione ravvedetevi, associata al regno di Dio e al Vangelo. Leggiamo Marco 1, versetto 15, dice così, leggiamo il verso 14, Marco 1, 14, allora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Gesù venne a predicare il Vangelo del regno di Dio, quindi quello di cui stiamo parlando sono concetti che riguardano il regno di Dio, come realizzare, come vivere, sperimentare giornalmente il regno di Dio nella nostra vita, ma non possiamo sperimentarlo se le parole che utilizziamo hanno un significato diverso da quello che hanno in realtà. Ora, per avere una buona comunicazione, facciamo il caso che io parlo con Luciano stasera, per avere una buona comunicazione con Luciano c'è bisogno che sia lui che io conosciamo lo stesso significato delle parole. Se per me una parola ha un significato e la stessa parola per Luciano ha un altro significato, la comunicazione o si interrompe o viene compresa male, viene capita male. E questo oggi è quello che succede quando noi leggiamo la Bibbia. Lo Spirito Santo cerca di comunicare con noi, ma le parole che noi leggiamo hanno per noi un significato diverso da quello che hanno in realtà. E quindi è una conversazione, una comunicazione alterata. Quando noi impariamo il vero significato delle parole, dei concetti, quando comprendiamo quella parola e il significato che aveva nella cultura di quel tempo, e certe parole che leggiamo, cominciamo a comprendere realmente il significato e l'applicazione pratica nella vita quotidiana, allora la comunicazione comincia ad avere successo e ad andare bene. La parola ravvedimento, come abbiamo detto, dal greco metanoia, significa, abbiamo dato questi quattro significati, la parola ravvedimento significa pensare in maniera differente, oppure riconsiderare le proprie convinzioni, oppure cambiare il modo in cui pensiamo, oppure cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare. Farò uno studio sul ravvedimento, sul rinnovamento della mente, che sarà molto interessante, perché vedete, la nostra mente funziona un solo modo, come posso descrivere, almeno per ora. La nostra mente funziona con delle camere, ma è una sorta di labirinto. Sono delle stanze con delle porte. Faccio un esempio. Se io ti do una parola, questa parola arriva nella tua mente, tu la percepisci in un modo, e quella parola entrerà attraverso delle porte in delle stanze già definite, perché siamo stati condizionati in questo modo. Se io ti dico la parola crisi, la prima cosa alla quale tu pensi è soldi, denaro, difficoltà di pagamento, difficoltà di pagare le bollette, difficoltà nel lavoro, difficoltà, e quindi pensi subito prestito, pensi subito finanziamento, pensi subito a chi posso domandare. Perché? Perché in un modo o in un altro questa parola viene interpretata dalla nostra mente in un determinato modo e va a finire automaticamente in una stanza. Il rinnovamento della mente ci insegna a tenere chiuse delle porte in modo tale da permettere a questo pensiero di non entrare in alcune stanze ma di andare in altre. È un effetto domino a cascata che non possiamo controllare, perché noi siamo stati condizionati a pensare in una determinata maniera. Parleremo di questo in maniera più ampia, perché è molto bello, perché noi non solo siamo in grado di poter controllare i nostri i pensieri che arrivano, li possiamo anche gestire. Faccio un esempio. La nostra vita non è il frutto di ciò che ci accade. Vi spiegherò la teoria dell'ABC, che è una teoria che viene utilizzata anche in psicologia ed è molto interessante. Quando ci accade qualcosa di brutto, un evento, la nostra vita non è condizionata da quell'evento. Faccio un esempio: un licenziamento al lavoro, oppure una malattia improvvisa, una brutta notizia. La nostra vita non è condizionata da ciò che accade, ma da come lo interpretiamo. C'è l'evento che accade, c'è l'interpretazione dell'evento che accade, e dopo l'interpretazione c'è la nostra dichiarazione. Ed è questo quello che determina come affronteremo l'evento. Se arriva un evento di una malattia, automaticamente noi lo interpretiamo in una determinata maniera. E il modo di interpretarlo è: ecco, me lo aspettavo, oppure è ora che faccio, non so come gestirlo, oppure io so che per le sue lividure sono stato guarito. Non è l'evento in se stesso che condiziona la nostra vita, ma il modo in cui lo interpretiamo è la dichiarazione di fede che c'è dopo l'interpretazione. Spiegheremo questo nelle prossime lezioni, che è molto importante. Quindi la parola ravvedimento, quando Gesù la usa, Gesù usa questa parola con un significato molto specifico. Non dice ravvedetevi del vostro peccato, perché la parola ravvedimento non ha niente a che fare con il peccato. Il concetto che noi abbiamo del ravvedimento è che qualcuno si sente in colpa, no? Ve lo ricordate cosa abbiamo insegnato? Cosa non è il ravvedimento in realtà? Noi pensiamo che il ravvedimento sia provare rimorso. Ravvediti, quindi sentiti in colpa. Oppure sii dispiaciuto per quello che hai fatto, sentiti in colpa. Cerca di stare un po' male, ma non ti senti male per quello che hai fatto? Non ti ravvedi di questo? Il ravvedimento non ha niente a che fare con questo. Ecco perché molto spesso ritorniamo a fare sempre gli stessi errori. Perché il ravvedimento non è stare male, non è sentirsi in colpa, non è provare rimorso, ma è cambiare il modo di pensare, perché quello che abbiamo fatto è un prodotto del nostro pensiero. Noi abbiamo pensato prima di fare. E quindi il ravvedimento, dal greco metanoia, significa pensare in maniera differente, riconsiderare le proprie convinzioni, cambiare il modo in cui pensiamo, cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare. Su questo ci divertiremo, perché è molto interessante. Quindi Gesù non usa l'espressione ravvedetevi dal vostro peccato, ma dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è arrivato. Significa Il regno originale di Dio è ritornato sulla terra e quindi devi cambiare il modo in cui devi vivere il tuo rapporto con Dio.
E mi veniva in mente mentre parlavi, e non avevo mai considerato, che ravvedetevi si riferisce a qualcosa che deve accadere, non che è già accaduta.
Il ravvedimento è in vista di qualcosa che deve accadere. Marco 1,15 dice così: il tempo è compiuto, il regno dei cieli è arrivato, ravvedetevi quindi e credete alla buona novella. Sta dicendo Gesù, stanno per succedere delle cose straordinarie che se voi non le vivete con un nuovo modo di pensare, voi non ci entrerete e non riuscirete a sperimentare la bellezza di quello che sta per accadere. Perché se noi non ci ravvediamo, cioè se noi non cambiamo il nostro modo di pensare, state attenti, invece di promuovere il movimento di Dio, noi saremo i primi oppositori del movimento di Dio. Quello che è successo con i farisei e gli scrivi di quel tempo. I religiosi che pensavano di avere la verità e che sono stati i primi oppositori a quello che Gesù fece, a quello che Gesù insegnò. Addirittura di Gesù dissero: egli ha un demone, egli caccia i demoni con l'aiuto di Beelzebub. Cioè coloro che dovevano essere i primi ad accogliere il regno di Dio, che stavano pregando, stavano aspettando, furono i primi a opporsi. E arriveremo a dire anche questo, che la parola ravvedimento e la parola nuova nascita sono esattamente dei sinonimi. Gesù parla della nuova nascita una sola volta ad un dottore della legge che si chiamava Nicodemo. E la domanda era: come posso entrare nel regno dei cieli? Che non è come posso essere salvato. E Gesù trattò l'argomento del regno dei cieli, se voi ci fate caso, in Giovanni 3 con Nicodemo, due volte. Dicendo, Gesù parla di vedere il regno dei cieli ed entrare nel regno dei cieli, che non ha a che fare con il cielo, che non ha a che fare con il paradiso, che non ha a che fare con il concetto che ci è stato insegnato di salvezza. La salvezza è uguale, scrivete per favore, salvezza uguale ritorno alle origini. Questo è un concetto per il quale io mi sono beccato tutte le scomuniche d'Italia e per il quale sono contento, perché le affermerò finché vita avrò, ma pure di me. La domanda di Nicodemo è: com'è possibile che tu sei un dottore venuto da Dio e che Dio fa tutti questi miracoli attraverso di te? La domanda di Nicodemo non è come possiamo andare in cielo. Nicodemo disse a Gesù: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio e che nessuno può fare le cose che tu fai se Dio non è con lui. La domanda di Nicodemo è: come posso vivere il soprannaturale? Questa era la domanda di Nicodemo, non come posso andare in cielo quando muoio. E Gesù parla del regno di Dio due volte. Parla della nuova nascita, che in realtà in greco non è nascere di nuovo, in greco è nascere dall'alto. Paolo dice: abbiate la mente alle cose di lassù, non alle cose di qua giù. E quindi Gesù non usa questa parola riferita al peccato, perché il ravvedimento ha a che fare, Gesù ne parla, in riferimento al regno di Dio e al Vangelo. Quindi non cose brutte, ma addirittura cose straordinarie, cose che vengono da Dio. Ravvediti, cioè cambia il modo di pensare. Perché Gesù lo dice agli ebrei? Lo ripeto ancora una volta. Perché gli ebrei erano abituati a vivere secondo la legge di Mosè. E la legge di Mosè cosa dice in pratica? Se fai questo, tu vivrai. lo dice Paolo in Galati 3. Se tu fai questo, vivrai. Se tu fai questo sacrificio, o se tu non fai quella determinata cosa, vivrai. Ma la legge è stata data, dice Paolo, per tenere tutto sotto peccato. La legge non dà libertà, la legge ti fa rendere conto che sei schiavo. Schiavo di chi? Del peccato? Non di te stesso. E Gesù è venuto a salvarci, prima di tutto, non dal peccato, ma da noi stessi. Gesù ci ha salvato dal peccato quando è morto sulla croce, ma in 3 anni di ministero lui ci ha salvato da un vecchio modo di pensare. Riflettete un attimo, Gesù non è venuto per andare in croce, prima di tutto. Gesù è venuto per predicare il regno di Dio. Amen. Volete vedere cosa c'è scritto qua? Ed è scioccante. Guardate qui, in Luca al capitolo 4. Gesù è venuto per morire in croce. No, la prima cosa per la quale Gesù è venuto non è morire in croce. Difficilmente sentirete queste parole. D'altra parte. Luca 4, il versetto 42, dice così. Poi, fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e non lo raggiunsero. E lo trattenevano perché non andasse via da loro. Ma egli disse: bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche ad altre città, perché? Leggiamo insieme? Perché sono stato mandato per questo. Questo è forte. Questo è forte. Luca 4, versetti 42 e 43. Gesù ha detto: è questo il motivo per il quale io sono stato mandato. La croce senza la predicazione del regno di Dio non serve a nulla. Ascoltatemi per favore, perché questo fa parte molto del ravvedimento, cioè del cambiamento di pensiero. Ascoltatemi. Noi abbiamo fatto della croce il fine, ma la croce non è il fine, la croce è il mezzo per arrivare al regno di Dio. Quello che Gesù ha fatto sulla croce non è il fine, ma è il mezzo per restaurare il regno di Dio. La resurrezione non è il fine, ma un mezzo per stabilire il regno. L'ascensione non è il fine, è un mezzo per stabilire il regno. Il dono dello Spirito Santo dato a tutti gli esseri umani non è il fine. Sapete, noi di molto spesso di queste cose le abbiamo predicato in maniera separata, abbiamo dato tutta l'importanza alla croce, poi parliamo della resurrezione, tutta l'importanza alla resurrezione, poi parliamo dell'ascensione, poco si parla dell'ascensione in realtà, ma è altrettanto importante quanto la croce e la resurrezione, perché l'ascensione a livello teologico è fondamentale, perché senza l'ascensione non ci sarebbe niente. Sono tutti eventi collegati, la morte, la resurrezione, in realtà la morte, la sepoltura, quindi 3 giorni nella tomba, la resurrezione, l'ascensione, la Pentecoste, quindi il dare dello Spirito Santo. Quando nasce la Chiesa non è il fine, ma è il mezzo attraverso il quale il regno di Dio viene instaurato sulla terra. I ministeri, i doni dello Spirito, tutte le funzioni, i doni motivazionali, non sono il fine, ma il mezzo attraverso il quale il regno di Dio può instaurarsi e espandersi attraverso le nostre vite. Perché? Perché la salvezza non è altro che un ritorno all'origine. Tutto si è distrutto in un giardino, tutto si è risolto in un altro giardino. Tutto si è distrutto nel giardino di Eden e nel giardino del Getsemani. Cristo disse: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Amen. Ma perché? Perché il desiderio di Dio è riportare l'uomo ad un rapporto originale come Adamo nel giardino, è riportare il regno di Dio instaurato sulla terra, ed è per questo che Gesù ci ha insegnato a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, portaci tutti con te. No, venga il tuo regno, dove? E sia fatta la tua volontà, dove? Qui sulla terra, come è fatta nel cielo. Questo è il fine ultimo, che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta qui sulla terra, come è fatta in cielo. Amen? Questo è il fine, e qua abbiamo bisogno di cambiare la nostra mentalità, perché ci è sempre stato insegnato che Gesù è venuto per prendere un po' di gente, portarla con sé, e gli altri tutti nel fuoco, tutti all'inferno per l'eternità. Ma pure i vicini dicono: non c'è bisogno. Sì, perché tutti, perché il regno di Dio è per pochi eletti. Guardate in Giovanni l'espressione di Gesù, bellissima, quando si trovava di fronte a Pilato. Giovanni, il capitolo 18, versetto 33. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse: dici questo da te stesso oppure altri te lo hanno detto di me? E Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani, che hai fatto? E Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato disse: dunque sei tu re? E Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re, perché è per questo che io sono nato ed è per questo che sono venuto nel mondo. Questo è il motivo per il quale Gesù è nato. Questo è il motivo per il quale lui è venuto nel mondo. Come re portare il suo regno. E il suo regno non è di questo mondo, non è di questo sistema. Ricordate domenica di quello di cui abbiamo parlato? La parola mondo non parla della terra e degli abitanti. La parola mondo significa il sistema. Quando dice: voi siete nel mondo ma non siete del mondo, voi siete in questo sistema ma non appartenete a questo sistema. Ecco perché è importante che il mio sistema trionfi. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Gesù ha detto, per fede. Quando noi leggiamo frasi del tipo: quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si innalzano in volo con aria come aprile, cosa stiamo dicendo? Io appartengo a un sistema che non è di questo mondo. Io posso vivere qui sulla terra in accordo alle leggi di un regno che non è di questa terra. Io so dove posso andare e come posso agire quando ho una malattia o quando ho un bisogno. Io so a chi rivolgermi, io so a chi si prende cura di me. Gettate su di lui le vostre sollecitudini, perché egli si prende cura per voi, di cura di voi. Il sistema di questo mondo è follia. Hai un bisogno, ti faccio un prestito. Hai bisogno, ti do una medicina. Qualunque bisogno c'è, ti do una soluzione, ma una soluzione temporanea che ti creerà una dipendenza. In un modo o in un altro hai una dipendenza. Prendi una medicina, ti sistema una cosa, te ne sballa un'altra. Hai un bisogno economico, ti fanno un prestito e sei indebitato con degli interessi. Ti lega, ma la dipendenza da Dio ti libera. Ed ecco quello che Gesù è venuto a fare. Adamo ha voluto la sua indipendenza da Dio ed è diventato schiavo. Gesù è venuto a ricollegare, a ripristinare la nostra dipendenza da Dio per renderci liberi. Questa è follia, perché l'amore ti libera. Amen? L'amore ti rende libero e ti dà la possibilità di scegliere, di fare le tue scelte. Questa è follia. Adamo pensò di essere libero, essere indipendente, ma l'indipendenza e la libertà sono due cose che non camminano sullo stesso binario. Se tu vuoi l'indipendenza da Dio, diventi schiavo di qualcun altro. Ma se tu vuoi la dipendenza da Dio, sei totalmente libero da ogni cosa. Ed ecco che la religione ci ha sempre insegnato che il ravvedimento è associato al peccato. Ed è scioccante vedere, come abbiamo detto la volta scorsa, vi ricordate che Gesù mai a nessuno ha detto chiedi perdono dei tuoi peccati. Mai. Leggete i Vangeli, non troverete mai espressioni dove Gesù dice chiedi perdono dei tuoi peccati. Ma addirittura al contrario dice sempre perdona i peccati di chi ti ha fatto del male. Te vinci, più lo rimane. Gesù non mette l'enfasi sul tuo peccato, ma mette l'enfasi sul fatto che tu non perdoni il peccato di chi ti ha fatto del male. Romani 12, versetto 2, abbiamo letto la volta scorsa. Come diceva mio padre, giustamente, il ravvedimento è associato a qualcosa di buono che deve accadere nella tua vita. Perché? Perché le cattive notizie noi ce le aspettiamo sempre. Se arriva una brutta notizia, noi diciamo lo sapevamo, me lo immaginavo, oppure me lo aspettavo. Morte e vita sono in potere non di Dio. Ascoltate per favore. Morte e vita non sono in potere di Dio, dice la Bibbia, sono in potere della lingua. E di conseguenza noi determiniamo le cose che possono accadere nella nostra vita. Non possiamo determinare tutto, ci sono cose che dobbiamo passare, dice la Bibbia. Quando passerai attraverso le acque, quando passerai attraverso il fuoco, ok? Sono cose che noi dobbiamo passare, ma ci sono tante cose che possiamo determinare nella nostra vita. Ascoltate per favore, questo è così importante, perché noi pensiamo che questo appartenga al mondo della magia, dell'esoterismo, della stregoneria. C'è potenza creativa nella tua bocca. Se tu dichiari sempre non ce la farò, non ce la farò, non ce la farò, alla fine non ce la farai. Sai perché? Non perché in realtà la situazione era pesante, ma perché hai costruito il tuo futuro con le tue parole. Qualcuno un giorno disse: le nostre parole sono come un uncino, come una, come si chiama? No, un gancio che noi lanciamo nel nostro futuro, e prima o poi arriveremo lì dove è arrivato quel gancio. È così. Noi dobbiamo imparare a parlare, noi dobbiamo imparare a dichiarare veramente le cose che desideriamo. Non dichiarare quello che non vuoi, dichiara quello che vuoi. Che troppo spesso la nostra bocca si riempie di dichiarazioni di ciò che non vogliamo, di ciò che non desideriamo. Se una cosa deve accadere, accade. Ma ci sono molte cose che accadono, molte cose che accadono che sono il frutto delle nostre labbra. E quando arriva una cosa e tu dici lo sapevo oppure me l'aspettavo, è perché tu l'hai creato. Se non è una sorpresa, è perché tu l'hai creato. Attenzione a queste parole. Se ciò che sta per accadere o ciò che accade non è una sorpresa per te, è perché tu lo hai voluto e lo hai dichiarato. Noi dovremmo imparare ogni giorno, così come prendiamo delle pillole, così come facciamo colazione, così come abbiamo delle routine quotidiane, a dichiarare la parola di Dio per le nostre vite, a dichiarare le promesse di Dio, a dichiarare quello che vogliamo, quello che desideriamo, quello che ci aspettiamo, quello che crediamo sia la volontà di Dio per noi. Questo fa parte del rinnovamento della nostra mente. Perché? Perché il ravvedimento e il rinnovamento della mente non hanno a che fare con le cose brutte, ma con le cose belle. Guardate Paolo cosa dice. Guardate, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché... Attenzione qua, la parte finale, molto spesso noi non ci diamo importanza alla parte finale. Affinché conosciate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per la vostra vita. Il rinnovamento della mente ha a che fare per comprendere che la volontà di Dio per noi è buona, accettevole ed è perfetta, che Dio ha preparato il meglio per noi e che Dio desidera abbondarci con le sue benedizioni. Noi siamo quelli che mettiamo i limiti quando chiediamo le cose. Se devi credere in Dio, credi in grande. Se devi sperare in Dio, spera in grande. Se devi sognare per Dio, sogna in grande. È gratis. Non costa nulla. Quando chiedi una cosa, perché accontentarsi? Soltanto se tu sai che non è nelle tue possibilità, perché accontentarti se le tue possibilità non c'entrano in quello che stai chiedendo? Non so se riesco a spiegare. Se stai chiedendo a Dio e stai credendo in Dio per qualcosa di grande, dato che le tue possibilità non c'entrano, perché non chiedere in grande? Ma perché pensiamo di essere più buoni di Dio? Quando i nostri figli ci chiedono qualche cosa, non fa piacere a noi genitori sorprendere i nostri figli, sì o no? E se abbiamo la possibilità di fare qualcosa in più, non è nel nostro cuore di farlo, sì o no? Perché? Perché li amiamo. E noi non siamo più buoni del nostro Padre Celeste. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, di quello che noi pensiamo, a Lui sia la gloria. Dio fa, nostro Padre, smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Allora se Lui fa smisuratamente al di là di quello che tu chiedi, chiedi qualcosa di grosso. Chiedi qualcosa di grande, chiedi qualcosa che va al di là delle tue aspettative, non delle tue possibilità, delle tue aspettative, perché non ci sono possibilità se stai credendo per un miracolo, perché non ce l'hai la possibilità. Amen? Se stai pregando per un lavoro e non hai la possibilità di averlo e lo stai chiedendo al Padre, chiediglielo con un bello stipendio. Perché non hai possibilità di scegliere, allora chiediglielo in grande. Dobbiamo comprare una macchina. Dobbiamo affittare una casa. Perché limitarsi? È chiaro che non bisogna andare, perché se Dio ti dà qualcosa, poi la devi mantenere. Ok? Poi la devi mantenere.
Ma se lui te la dà,
poi
la mangiare
sempre lui. Se Dio te la dà, Dio ti darà l'opportunità di mantenerla. Amen? Credi in grande, questo fa parte del rinnovamento della mente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché sappiate per esperienza. Affinché sappiate, affinché vi rendiate conto per esperienza che la volontà di Dio per voi è buona, accettevole ed è perfetta. Cioè Dio vuole che tu sperimenti la sua volontà buona, accettevole e perfetta nella tua vita. Non c'è limite a quello che Dio può fare.
La mamma diceva, Dio ti ha guarito troppo.
La parola rinnovamento, entriamo un attimo in questo e poi concludiamo, perché questo è un concetto fondamentale per noi. La parola rinnovamento è una parola composta, scrivete, una parola composta.
È quello che abbiamo scritto la volta scorsa. Metanoia.
No, quello è il ravvedimento.
vero, qua è?
Rinnovo. La parola trasforma, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Vi ho parlato della trasformazione la volta scorsa, sì? Della metamorfosi?
Sì.
Che è metamorfo?
Sì,
ok. Che ha la stessa radice di metanoia, no?
Sì, sì.
Parola ravvedimento. La parola rinnovamento è una parola greca, sempre una parola composta. La parola è, se la volete scrivere, anakaino. Anakaino. K con la K. Anakaino con due O finale. Anakaino con la C, con la K. K. Kaino. Tipo Caino. Con due O finale. Ecco, perfetto. Anakaino. La parola, scrivete, la parola ana, ana, significa ripetizione, intensità e inversione. Ripetizione, intensità e inversione. La parola inversione. La parola kainos. Con la K sempre, anakainos. La parola kainos
è tipo fuori forma, le scrive.
Io non scrivo, se tornate a scuola pensavo questo.
Anakainos, ok, la parola ana significa ripetizione, inversione e intensità. Scrive. La parola kainos con la S finale significa nuovo, nuovo nella forma, nella qualità e nella natura. Nuovo nella forma, nella qualità e nella natura. Per spiegare questo concetto, voglio leggere insieme a voi un attimo Marco capitolo 2, che sono dei versetti che tutti quanti noi conosciamo. Marco 2, versetto 22. Quello è un altro. Poi ti faccio vedere la differenza, perché è una differenza sostanziale. E ora spieghiamo. Tutto bene, quindi così. Marco 2,22. Vi ricordate questi versi quando Gesù dice: nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo si rompe, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri, il vino si spande e gli odri si perdono, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Trovato? Sì.
Gioia.
Non c'è l'indice, no?
Sì, ed è questo
che...
No, ti devo regalare
una bicchiera. Marco 2,22. Così nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri, il vino si spande, gli odri si perdono, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Ora vi faccio... Vi spiego esattamente, quando Paolo parla del rinnovamento della mente, a cosa si sta riferendo in maniera particolare. Ora, nelle nostre traduzioni, purtroppo, non riusciamo noi ad afferrare alcuni concetti. Perché? Quando Gesù parla del vino nuovo e di odori nuovi, la parola nuovo, nel testo greco, sono due parole diverse. Quando parla di vino nuovo usa una parola, quando parla di odri nuovi usa un'altra parola. In italiano purtroppo viene tradotta semplicemente con una parola, nuovo. Ma quando parla di vino nuovo, scrivete, vino nuovo, in questo caso la parola nuovo qui è la parola neos, neos, che significa nuovo rispetto al tempo, all'età. Quindi parla di giovane o addirittura di qualcosa che non esisteva prima e che ora esiste. Vi ricordate quando Paolo dice chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. La parola nuova là è neos, dice qualcosa che non è mai esistito prima, ok? È nuovo rispetto al tempo, ok? Nuovo rispetto al tempo, questa è la parola neos. Quando parla invece di otri nuovi, otri nuovi, parla di vino nuovo, parla di otri nuovi, la parola nuovo lì è kainos, stessa parola utilizzata per rinnovamento, con la K, sì, kainos, che significa nuovo rispetto alla forma, alla qualità e alla natura. Perché non si mette vino nuovo in odri vecchi? Il vino nuovo, chiamato vino novello, ha una caratteristica, a parte il sapore che si sente che è giovane, novello, produce molto gas. Il vino nuovo produce molto gas, infatti il vino novello è molto frizzantino quasi. Se lo metti in un otre vecchio, lo spacca, perché l'otre vecchio ha una caratteristica che non ha, l'otre nuovo ha una caratteristica che l'otre vecchio non ha, si chiama elasticità. L'otre vecchio non è più elastico, non riesce, la pelle non si riesce più a dilatare, e quindi il vino nuovo di dentro pompa gas e spacca l'otre. E Gesù ha detto: nessuno mette il vino nuovo in otri vecchi, perché gli otri si rompono e il vino si perde. Ma gli otri nuovi, il vino nuovo va messo in otri nuovi, perché l'otre nuovo è di nuova fattura, ha una qualità diversa dall'otre vecchio. Qual è la qualità dell'otre nuovo? È elastico. Ascoltate per favore, che qua c'è la rivelazione. L'adrenalina. Il vino nuovo deve fare bene.
Assai.
A me non mi sono messo.
C'è grattino.
Grattino, la barricata. Se vuoi qua ce l'ha, fango ce l'ha, non so meno. Ascoltatemi, per favore, perché stiamo per finire. Quando lo Spirito Santo ti parla e ti rivela qualcosa, se non abbiamo l'elasticità di saper ricevere determinate cose perché vanno al di là di ciò che ci è sempre stato insegnato, noi siamo squadrati e chiudiamo Dio dentro: questo si fa e questo non si fa. Quando è arrivato Gesù, che è il vino nuovo, gli altri vecchi non sono riusciti a contenerlo. Quando Gesù è entrato in Gerusalemme su un asino e tutta la folla lo acclamava, i farisei dicevano: fai stare in silenzio i bambini, pure i bambini stanno cantando, fallo stare in silenzio, perché noi stiamo adorando Dio. Dio stava passando dietro di loro e loro stavano adorando Dio, non capivano che Dio si era fatto uomo ed era venuto per salvarli. Qual è il problema con il vino nuovo? Il vino nuovo spinge e allarga. È il vino nuovo che determina la forma che devi avere. L'otre vecchio non ne vuole più forme nuove, è rimasto in quel modo ed è lui che vuole dettare la forma al vino nuovo, ma il vino nuovo dentro l'odore vecchio non può stare. Dio non ti darà cose oggi che tu non puoi contenere, perché lui non vuole farti da male. Scrivete Giovanni 16:12. Ricordate la frase di Gesù quando Gesù parlava dello Spirito Santo? E Gesù per finire quasi gli disse: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà lo Spirito Santo, egli vi guiderà in ogni verità. Perché? Seguitemi in questo. C'è un modo come far diventare l'odre vecchio in odre nuovo. C'è un modo. C'è un modo. Non tutti gli odri vecchi possono diventare come un odre nuovo, ma c'è un modo. Loro cercavano di salvare gli odri vecchi perché questo significava risparmiare. Bisogna tenerlo nell'acqua bollente, sommerso, e una volta uscito bisogna passarvi grasso e olio. Grasso e olio.
Per dargli elasticità.
Perché l'acqua lo ammorbidisce. L'acqua che cos'è? La parola che Dio ti dà. E l'olio cos'è? Lo Spirito Santo. Avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà lo Spirito Santo, lui farà di voi degli odri nuovi. Ecco perché è importante essere immersi nella parola, che non è leggere la Bibbia, ma che è ricevere da lui, direttamente da lui, la parola che viene dallo Spirito Santo. Parola e spirito, parola e spirito, parola e spirito, vanno insieme, sempre insieme. L'intimità con lui fa di te un odre nuovo in grado di ricevere qualcosa che ti darà la sua forma. Non siamo noi che diciamo a Dio quello che deve fare, è Dio che dice a noi quello che noi dobbiamo fare. Quindi quando si parla del rinnovamento, scrivete queste parole, stiamo per concludere, ancora un paio d'ore. Rinnovamento significa questo qua. Rinnovamento della mente significa questo. Intanto ve lo leggo velocemente così vi do degli input e poi ve l'ho detto. Rinnovamento significa ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Sembra un paradosso. Ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare.
Basta.
Che cos'è? Quando si dice io mi sono convertito, noi utilizziamo spesso parole del genere, no? Mi sono convertito. Che cos'è la conversione in realtà? La conversione è andare nella direzione del ravvedimento. Il ravvedimento è un cambiamento di pensiero. Dio cambia il tuo modo di pensare e tu decidi di andare in quella direzione. È come se stai viaggiando su un'autostrada e tu senti, vedi poi l'indicazione, uscita, 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 e tu continui a camminare, uscita, uscita. Mi ricordo un amico mio un giorno si trovava in Germania e si trovava in autostrada e uscendo dall'aeroporto prende l'autostrada, era con un amico suo e arriva ad un certo punto, c'era un'uscita dove c'era scritta Ausgang. E io pensavo, no, è una città, Ausgang, come da noi, no? C'è i nomi delle... Continuò a camminare e sentì, vedeva sempre Ausgang.
Ma quando ci tanti stessi?
No, ha fatto 30 km Ausgang. E dice, ma quanti danni sta città? E poi ha capito che Ausgang significa invece uscita.
Cioè, vogliamo,
no? No, tutta la si è fatto 100 km e vedeva sempre Ausgang. Ma che grande sta città?
Vabbè, aveva qualche problemino.
No, non conosceva il tedesco. Allora, il discorso è, la conversione significa andare nella direzione del ravvedimento o del rinnovamento. Ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Oppure, scrivete, un nuovo livello costante e continuo, ripetuto nel tempo. Se voi andate a studiare parola per parola, comprenderete ancora di più quello di cui stiamo parlando. Un nuovo livello costante e continuo, ripetuto nel tempo. Cioè, la volontà di Dio è portarti sempre ad una tappa. La parola trasformazione significa cambiamento a tappe. E questo avviene, dice, siete trasformati mediante il rinnovamento della mente ti porta ad una trasformazione costante e continua. È un cambiamento a tappe. Il rinnovamento della mente arriva a un punto in cui Dio ti parla, la tua mente va in tilt, in fumo, e poi c'è quel momento in cui c'è quel, io lo chiamo il click. Quando tu senti dentro di te, tu sai che sei salito, oppure sei entrato in qualcosa di nuovo, perché la tua mente ha messo tutti i pezzi insieme e finalmente hai capito quella determinata cosa, hai capito come pregare, hai capito come funziona la fede, hai capito cos'è il regno di Dio, hai capito come vivere nel soprannaturale, hai capito come ascoltare la voce di Dio. Sono quei processi di cambiamento dentro di te che poi ti portano ad una tappa alla quale non puoi più tornare indietro. Il bruco diventa farfalla, la farfalla non può diventare bruco. Il bruco mangia le foglie, la farfalla mangia il nettare. Quando cambi la forma, anche il gusto delle cose che mangi cambia. Io non posso più ascoltare predicazioni di una volta. I miei gusti sono cambiati. Ma non perché sono peggiori, perché appartengono al bruco. E io non mi pentirò mai di essere stato un bruco. Perché se oggi sono farfalle, perché io sono stato un bruco. Dobbiamo benedire il nostro passato. Grazie a Dio per quello che abbiamo ricevuto. Quello che abbiamo ricevuto ci ha portato a quello che siamo oggi. Ma non possiamo tornare indietro. Il rinnovamento della mente ci ha portato ad un cambiamento, ad una trasformazione. Siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Scrivete quest'ultima cosa. Date un foglio a Jenny, per favore. Scrivete questo. Rinnovamento della mente significa anche un'intensa ripetizione. Un'intensa ripetizione nel cambiamento di pensiero. Cambiamento di pensiero che produce una nuova forma. Un'intensa ripetizione nel cambiamento di pensiero che produce una nuova forma. due punti: più qualità, più resistenza, più elasticità, più utilità. Più qualità, più resistenza, più elasticità, più utilità. Domanda: vogliamo essere utili per il regno di Dio, sì o no? Ok. La prima cosa che dobbiamo fare per essere utili non è fare qualcosa. Dillo alla persona accanto a te: ti devi ravvedere. Voglio dire, però. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. E il concetto del regno di Dio, l'insegnamento del regno di Dio, è qualcosa che ha stravolto il pensiero di quel tempo completamente. Ha stravolto completamente il pensiero di quel tempo. Vi posso dare l'ultimo esempio e poi concludiamo?
Tre sono.
29. Due minuti. Matteo 16 è la cosa più lampante. Tutti quanti noi conosciamo la storia. Quando Gesù chiese dal versetto 13 al versetto 25. E voi rileggerete queste parole in una maniera totalmente diversa da come le avete lette fino ad ora. Se io vi dicessi l'espressione di Gesù: se qualcuno mi vuole seguire, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Noi abbiamo sempre ascoltato predicazioni su questo verso in maniera isolata. Abbiamo preso questi versi dalla scrittura, di quello che Gesù ha detto, e l'abbiamo trattati secondo una cultura che ci è stata data. Ma queste parole sono state dette da Gesù in un contesto. Ecco perché noi non dovremmo mai leggere la Bibbia a paragrafi. Mai, ma sempre di seguito. Il contesto è questo. Gesù chiede ai due discepoli: voi chi dite che io sia? Pietro si fa avanti e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù gli risponde: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Le porte dell'Ades, non dell'inferno, dell'Ades, non potranno resistere. Ok? Porte dell'Ades, non dell'inferno, perché se l'inferno è una creazione di Dio, Dio non va contro se stesso. Io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non potranno resistere, non dell'inferno, perché se l'inferno lo crea Dio per buttare all'inferno le persone, Gesù sta dicendo una cosa che non ha senso. Gesù sta proclamando la vittoria della chiesa sull'Ades, sul soggiorno dei morti. E poi gli dice: e Dio ti darò le chiavi del regno dei cieli, e qualunque cosa, tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Poi dice qua al versetto 20: allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare al terzo giorno. Attenzione a questo passaggio, cercate di immaginarlo nella vostra mente, quello che sta accadendo. Allora Pietro lo prende in disparte e comincia a riprenderlo. Pietro rimprovera Gesù. Follia. Pietro prende Gesù in disparte e dice: ma chi sta dicendo? Pietro a Gesù: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. Gesù lo guarda e Gesù, voltatosi, disse: vai via da me, Satana, tu mi sei scandalo. La parola scandalo significa impedimento, trappola. Non è quel concetto che noi abbiamo, ti ha scandalizzato. No, il concetto, la scandalo nel greco, nel concetto ebraico, è: tu vuoi impedirmi di fare quello che sto per fare, tu mi sei di trappola, tu mi sei di impedimento. Perché? Attenzione, attenzione qua. Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù stava parlando ai suoi discepoli. Allora Gesù stava parlando a Pietro. Non mi ha fatto buffo. Gesù stava parlando a Pietro e gli dice: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Si gira verso i suoi discepoli, tutti quanti, e dice: se qualcuno mi vuole seguire, deve rinunciare a se stesso. Cosa ha detto poco fa Pietro? Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Se qualcuno mi vuole seguire, deve rinunciare al vecchio modo di pensare. Deve prendere la sua croce, cioè comprendere qual è la volontà di Dio per la propria vita, e mi segue. Perché chi vorrà salvare la propria vita? Pietro voleva salvare la vita a Gesù. Sta dicendo: se vuoi vivere il regno di Dio, non puoi ragionare con la tua testa. La parola prendere la croce, che non è malattia o la suocera.
O la povertà.
La parola, la croce, il concetto di croce è questo. Quando noi vediamo qui quello che Gesù parla della croce, quando lui parla, dice: è necessario per me andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte dei giudei, dei capi dei sacerdoti, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Gesù, quando parla della croce, sta parlando della volontà del Padre per la nostra vita, che non è morte e sofferenza, attenzione, ma è vivere per un fine, vivere per uno scopo, vivere per il proponimento di Dio per la tua vita. Prendere la propria croce significa: se tu sei occupato a fare la volontà di Dio, non puoi occuparti delle tue cose. Se vivi secondo il sistema del regno di Dio, non puoi vivere secondo il sistema di questo mondo. Vi ricordate quando Gesù dice in Matteo 6: nessuno può servire dove no? È la stessa identica cosa. Noi a volte usciamo i versetti e gli diamo un significato in maniera esasperata, mentre questi versetti vanno letti insieme a quelli, insieme a quelli, insieme a quelli, e messi insieme danno un significato più completo. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Significa, noi abbiamo sempre ascoltato che la perderà significa andare all'inferno. È vero o no? Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Significa è finita. Ma chi perderà la sua vita per amore mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima? Nel testo greco la parola anima è vita. La parola vita e la parola anima sono la stessa cosa. E la parola anima nel testo greco è psiche, mentalità. È il rinnovamento della mente. La parola anima nel greco è psiche, significa il modo in cui affronti, l'attitudine con la quale affronti la vita. Non è paradiso e inferno, perché Gesù non fa alcuna menzione di questo. Noi l'abbiamo sempre interpretato in una determinata maniera, ma Gesù non ha mai parlato. Non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose degli uomini. Questa è l'anima, questa è la vita. Avere il senso delle cose di Dio e non delle cose degli uomini, perché se abbiamo il senso delle cose degli uomini, noi saremo di scandalo, cioè di impedimento e di trappola per la volontà di Dio della nostra vita. Attenzione, se noi viviamo nel senso delle cose degli uomini, noi saremo di scandalo, cioè di impedimento e di trappola anche per la vita degli altri. Cioè, io posso impedire a Rosario di adempiere la sua chiamata se lo convinco che quello che gli dico io è giusto. Pietro cosa cercava di dire a Gesù? Signore, questo non ti accadrà mai, Dio te ne liberi. Pietro non era malvagio, Pietro lo diceva con tutto il cuore. Cosa ha fatto subito dopo quando era nel Getsemani? Vi ricordate? È andato armato nel Getsemani. Vi ricordate? È andato con la spada. Quando hanno arrestato Gesù, Pietro veramente voleva dire: Dio te ne liberi, non ti accadrà mai alcun male, per dire io ti difenderò, io sono pronto a morire, ad andare in prigione. Pietro era sincero.
Perché ancora non avevo.
Perché la sua mente dice il senso delle cose degli uomini e non delle cose di Dio. Eppure aveva avuto la rivelazione. Quindi noi siamo straordinari nel ricevere rivelazioni. Appena la riceviamo, subito su Facebook mettiamo la nostra rivelazione o ne parliamo con mezzo mondo. Poi quando dobbiamo andare a affrontare la situazione, la vogliamo affrontare con le nostre forze. Tutti noi siamo un Pietro. Tutti noi siamo Pietro. Tutti noi siamo straordinari per ricevere quelle rivelazioni. Beato sei tu, Simone, figlio di Giovanni, che nel carne e nel sangue ti hanno rivelato. Ancora. Poi appena arriva il momento in cui devi mettere in pratica la rivelazione che hai ricevuto, no, questo non ti accadrà mai, no, ci penso io. E Gesù ha detto: no, se tu fai così, tu perderai la tua vita, tu non sperimenterai il regno di Dio. Pietro era talmente straordinario in alcune cose che quando Gesù è stato crocifisso, lui non era sotto la croce, era solo Giovanni sotto la croce.
Ma perché? Era
terribile.
Noi siamo come Pietro. Allora il rinnovamento della mente ci permette non di ricevere rivelazioni, il rinnovamento della mente ci permette di gestire la rivelazione in maniera divina. Perché noi abbiamo rivelazione, ma se non abbiamo il rinnovamento della mente, ripeteremo gli stessi errori in maniera ciclica. Ma come, tu non eri quello che hai ricevuto un sogno, una parola, pizza, fai queste cose? Perché? Perché noi siamo, purtroppo, se la nostra mente non viene rinnovata, possiamo ricevere tutte le rivelazioni che vogliamo, non riusciremo a gestire. È come se prendiamo la palla nella nostra metà campo, ci smarchiamo tutti, arriviamo davanti al portiere e andiamo fuori. Che abbiamo concluso. Comprendete? Ci roviniamo nella vita, con la nostra anima roviniamo le cose, col nostro modo di pensare. Quanti pensano che hanno bisogno di essere rinnovati nella mente?
Luciano, tu che tu hai?
Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra
vita.
Non è scritto, sono parole di Gesù, Matteo 16. Sempre Matteo 16, continua, sì.
Matteo 16
fino al chiedo, eh.
No, vabbè, io
qua. Matteo 16, versetto 25 e 26. Comprendete? Certe parole, quando le mettiamo nel contesto giusto, assumono tutto un altro significato. Rinnovami,
Signor Gesù, voglio essere come te.
Aspetta. Alziamoci in piedi, dai. Servirà se non per arricchire il nostro archivio di video. La trasformazione passa da un cuore meraviglioso, da un cuore che riconosce di avere bisogno. Padre nostro, noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore. Grazie perché tu parli alle nostre vite. Grazie perché la responsabilità è nostra. Grazie perché non abbiamo scuse. Grazie perché riceviamo tutto quello che tu ci dici, tutto quello che tu ci dai e ci doni. Aiutaci ad elaborare tutto quello che tu ci dici. Comprendiamo che certe cose sono difficili perché vanno a sradicare cose, concetti vecchi, ma rimanendo sotto l'influenza dell'acqua e dell'olio. Noi sappiamo che c'è speranza per ogni oltre. C'è speranza per ogni oltre. Perché desideriamo il vino nuovo. Spirito Santo, opera nella nostra vita. Te lo chiediamo con tutto il cuore. Te lo chiediamo con tutto il cuore, Spirito Santo. Lavora nei nostri cuori. Aiutaci in questo processo di ravvedimento, di rinnovamento della nostra mente, in questa nuova nascita costante e continua, di accettazione del Regno, per vederlo, per entrarci, sperimentarlo, per viverlo giornalmente. Per questo vogliamo riconoscere che non siamo di questo mondo, che siamo nati dall'alto, avendo la mente alle cose di lassù, alle cose dall'alto. E nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per come tu operi nella nostra vita. Ti disponiamo il nostro cuore per te e ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù.
Amen.
Perché tutto quel che c'è dentro di me ha bisogno di cambiare, Signore, perché tutto quel che c'è dentro il mio cuore, Signore, ha bisogno di te. Grazie Padre, amen.
Amen.
Amen. Amen. Salutiamoci con ravvediti nel nome di Gesù. Ravvedetevi tutti quanti.